Bentornati su Gens Italia, lunedì 18 marzo, sono le 21 in punto, precisi. Con l'invasione della guerra in Ucraina, con l'invasione dell'Ucraina, abbiamo cominciato a parlare nuovamente di mercenari e abbiamo cominciato anche a conoscere il gruppo Wagner. Oggi parliamo del gruppo Wagner e di chi sono i mercenari oggi e cosa rappresentano le PMC con l'ambasciatore Domenico Vecchioni. Benvenuto, ambasciatore.
Grazie dell'invito.
Allora, Domenico Vecchioni, ambasciatore a Cuba per l'Italia, storico, ha all'attivo una trentina di libri, tra cui appunto anche l'ultimo che si chiama proprio Mercenari, il mestiere della guerra dall'antica Grecia al gruppo Wagner. Di conseguenza, insomma, chi meglio di lei per cominciare a ingolosire il pubblico? Noi, ovviamente, come abbiamo parlato già in privato, parleremo solamente della parte inerente chi sono i mercenari oggi, ma poi nel libro che trovate in descrizione anche per l'acquisto potete andare a curiosare e a capire proprio dai prodromi. Insomma, penso che se dico l'anzichenecchi qualcuno già capisce dove stiamo andando a parare. Quindi io partirei subito con il capire cosa sono le PMC oggi, Domenico, le chiederei a lei cosa sono le PMC e magari anche quali sono i servizi che vanno a offrire ai paesi e agli enti privati.
Sì, guardi, il mercenarismo ha cambiato volto diverse volte durante i secoli, durante quella parte che non vedremo, insomma, del libro. E quello delle società militari private è l'ultimo volto dei mercenari, che del resto è molto diverso da quello che forse siamo abituati ad avere nella nostra memoria, e che ecco, si riflette piuttosto nella copertina del libro, cioè i mercenari del periodo della decolonizzazione, e che si meritarono l'appellativo di affreux. I francesi li chiamavano les affreux, cioè gli orribili, perché appunto quando tornavano dalle loro missioni erano sempre in condizioni tali da far paura, perché erano sporchi, avevano la divisa in brandelli, insomma c'era una certa immagine poi piuttosto negativa. E oggi il mercenario però non si presenta più così, oggi si presenta come un consulente, come un esperto, come qualcuno che può aiutare a svolgere un determinato servizio, e sono gli uomini delle società militari private. Ora, che cosa sono le società militari private? Sono delle società che appunto, dopo il periodo dei mercenari singoli, diciamo, della decolonizzazione, dopo un periodo in cui il mercenarismo era stato un po' messo in disparte, si sono ripresentati, organizzati attraverso delle società che sono legalmente costituite e che però non offrono solo i servizi relativi a quello che può essere il combattimento vero e proprio, no? Le società militari private offrono diversi servizi che possono essere utili ai paesi, alle società, a diversi enti, e si sono sviluppati in particolare negli anni 90. Perché negli anni 90? Perché dopo la fine dell'Unione Sovietica la minaccia sembrava essersi ridotta, e quindi molti paesi hanno ridimensionato i loro eserciti. Quindi abbiamo avuto da una parte moltissimi specialisti, soldati che si sono ritrovati sul mercato libero della sicurezza. Dall'altra, i paesi avevano deciso comunque di ridurre le spese militari e quindi di esternalizzare alcuni servizi che tradizionalmente invece erano monopolio delle forze armate regolari. E quindi queste società hanno cominciato ad offrire una parte di quei servizi che in alcuni paesi, non in tutti i paesi, come vedremo in Italia, per esempio, società militari private sono proibite, ma soprattutto nei paesi anglosassoni si sono sviluppate perché costano di meno rispetto a quelle che sono le strutture permanenti. Voglio dire, utilizzare una SMP per una determinata circostanza, finita poi quella circostanza, ne finisce anche il costo, mentre chi ha nei paesi dove c'è il monopolio delle forze armate rimangono queste strutture permanenti che costano molto di più. Quindi c'è stata si sono sviluppate per questa possibilità di esternalizzare alcuni servizi. E poi un'ultima cosa, c'era anche probabilmente una convenienza politica, perché in alcuni paesi potevano essere utili queste società per arrivare prima e comunque in maniera non ufficiale rispetto al paese che magari aspettava di capire come la situazione si evolvesse prima di decidere se arrivare poi con le forze armate regolari o no. Insomma, voglio dire, se moriva qualche mercenario, era una notizia, ma che certo non aveva un impatto sull'opinione pubblica come quando muoiono invece dei soldati regolari. E quindi, per tornare all'attualità, la Wagner ha un po' svolto questo ruolo di avanguardia non ufficiale delle forze armate regolari russe, ma di società militari private ce ne sono state tante, soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra.
Sì, tra l'altro dopo arriveremo, anche perché giustamente oltre alla Wagner ce ne sono altre di PMC, ma ce n'era anche una che qui in Occidente aveva fatto molto parlare di sé, perché era un po' il controbilanciamento della Wagner, almeno dal punto di vista spirituale, se vogliamo, no? Della propaganda anche. Però prima mi concentrerei su un altro discorso. Lei giustamente ha parlato di queste PMC che vanno come, diciamo, prima linea, no? Per sondare in qualche modo il terreno, ma quindi non assistiamo solamente però anche alla parte bellica, ma anche al ruolo di logistica e anche al ruolo diciamo di ausilio, giusto, a quella che poi è la componente dell'esercito di un paese.
Certo, le attività che possono svolgere queste società sono numerose, variegate ed importanti. Per esempio nel campo della protezione di convogli, protezione di fondi, protezione di personalità. Insomma, in Iraq erano gli uomini della Blackwater che proteggevano l'ambasciatore americano Bremer, non so se si ricorda. Erano poi, tra l'altro, in Iraq noi abbiamo avuto il famoso caso del mercenario italiano che si chiamava Quattro Occhi, che ebbe una fine tragica e in qualche modo anche gloriosa, perché ebbe il coraggio di rivoltarsi contro i suoi assassini dicendo: vi faccio vedere io come muore un italiano. Ma poi le SMP sono attive nel campo della formazione degli eserciti stranieri, nell'assistenza agli eserciti stranieri, possono essere molto utili per esempio in attività di bonifiche, di sminamento, spesso fanno anche del controspionaggio economico, intelligence. Insomma, l'attività di combattimento spesso non è nemmeno quella, per determinate società non è nemmeno la principale, quindi è chiaro che poi assumono maggiore importanza queste società quando si trovano ad operare in paesi piccoli, in paesi dove la struttura statale magari è molto debole, dove possono assumere una posizione anche politica molto importante e determinare le scelte politiche di quel paese. Quindi queste società...
Scusate, si va a delegare. È interessante, no? Perché in un paese come anche l'Italia, dove appunto c'è molto spesso si parla di scandali inerenti al fatto che si va ad appaltare a società terze, no? I vari servizi dalla mensa, eccetera, eccetera, è curioso come anche nel campo bellico, nel campo militare, si vada a dare in gestione a terze parti appunto tutta quella componente, tra l'altro anche logistica. E qui a gamba tesa, perché c'è un motivo per cui, ad esempio, arriviamo alla Wagner, Prigozhin, sappiamo insomma la fine che ha fatto, veniva chiamato il cuoco di Putin. E qui possiamo tornare al campo della logistica in qualche modo, si può anche spiegare.
Sì, volevo solo aggiungere che in Italia sono vietate le società militari private, perché noi abbiamo aderito alla Convenzione dell'ONU che vieta il mercenarismo in tutte le sue forme, quindi non è possibile pensare di costituire queste società.
Vero. Sì, tra l'altro, appunto, aggiungo anche una cosa, che questo va anche a creare alcuni presupposti per quanto riguarda gli italiani che vanno a combattere all'estero, perché poi hanno delle difficoltà a ritornare
sì.
in Italia.
Infatti, quando si parla di mercenari italiani, che ce ne sono in Ucraina, ma anche in Russia, c'è sempre molta, molta nebbia, nel senso che non si dice mai esattamente come si chiama in realtà, perché c'è effettivamente il rischio che, tornando in Italia, possono essere sottoposti a un giudizio penale, perché è vietato andare a combattere guerre altrui, in teoria, insomma, secondo la Convenzione. Comunque, sì, tornando al cuoco di Putin, che fu soprannominato così perché aveva aperto, tra le sue numerosissime attività, anche i primi ristoranti di lusso a Mosca e a San Pietroburgo, e naturalmente quando accoglieva il suo amico Putin, prima, quando era ancora un politico di secondo piano, anche quando era presidente, gli piaceva magari servire personalmente qualche portata per spiegargli un po' come i suoi chef avevano
preparato.
E quindi Prigozhin era diventato capo di questa, in sostanza sì, era una società militare privata, però in Russia pure sono vietate, per cui ufficialmente era un ibrido, non erano dei legionari perché non facevano parte delle forze regolari russe, la Wagner era composta sì di soprattutto russi e non di stranieri, e aveva avuto uno sviluppo straordinario perché sono stati mandati a dare una mano già nel 2014 ai filorussi che si battevano nel Donbass. Però all'inizio era un piccolo contingente, poi si è sviluppato fino ad arrivare addirittura ad avere un 20-25 mila elementi, perché Prigozhin reclutava direttamente nelle prigioni russe e offriva ai prigionieri che dovevano scontare lunghe pene detentive, gli diceva: voi rimarrete qui praticamente per sempre, ora io vi offro la possibilità di uscire, di tornare alla vita, però dovrete rischiare la vostra vita per qualche tempo venendo a combattere nel Donbass. Appunto, per questo suo straordinario sviluppo, evidentemente si è creduto troppo, troppo forte, ha creduto di poter condizionare la vita politica, le scelte strategiche, ha criticato lo stesso presidente e addirittura per un attimo ha pensato di poter diventare re, il mercenario che voleva diventare zar, perché tentò, no? Come ci ricordiamo, questa marcia su Mosca che fu fermata in tempo e poi però la vendetta, sì, non si è fatta.
Durò veramente poco. Allora, diciamo che poi anche parlando questo penso sarà anche lei d'accordo. Poi parlando anche con vari esperti, con analisti, anche con persone russe, mi spiegarono, qui mi correggerà ambasciatore se sbaglio, che in realtà quella fu più che altro una mossa contro, contro Shoigu e non tanto contro Putin. E, però effettivamente mi ricordo quella mattina in cui successe tutto quel caos, che a un certo punto eravamo convinti di essere veramente in un film, un what if, direbbe qualcuno.
Però sì, lui aveva una, sa perché aveva questa vecchia ruggine contro il ministro della difesa già da,
diciamolo, sì, perché è interessante,
tanti anni, perché qualche anno prima anche l'esercito russo aveva iniziato a esternalizzare alcuni servizi, in particolare per esempio l'organizzazione delle mense, che erano state affidate proprio a Prigozhin. Solo che poi il ministro ci ha ripensato dopo qualche tempo e gli ha tolto questo grande affare che aveva, perché insomma si può immaginare quanto fosse importante questo servizio, e da allora ha cominciato ad odiarlo. Vabbè, però a un certo punto comunque si è messo un po' con le spalle al muro Putin, nel senso che sembrava che l'alternativa fosse o l'uno o l'altro, cioè comunque qualunque motivazione avesse, ma non poteva assumere l'iniziativa di iniziare una marcia militare verso la capitale. Quindi insomma doveva finire male quell'avventura definita male. Adesso la Wagner è stata normalizzata, nel senso che tutti gli elementi che sono rimasti hanno firmato un contratto con il Ministero della Difesa, dove sono chiarite le responsabilità, i diritti e i doveri di ciascuno. Non sono diventati dei legionari come la legione straniera francese, perché non fanno parte, non sono forze speciali dell'esercito russo, sono sempre delle forze paramilitari, però che ora agiscono secondo quelle che sono le direttive, le finalità, gli interessi delle autorità russe. Quindi non sono nemmeno mercenari, nel senso che non è che potrebbero andare a servire sotto un'altra bandiera.
Sì, questo è interessante come struttura, anche perché appunto prima mostravo una mappa di Inside Over, che saluto i ragazzi di Inside Over, dove appunto si vede insomma la presenza della Wagner in tutti i vari scenari, in particolar modo anche si vede in Africa, e dove appunto sappiamo in questo momento la situazione in Sudan, ma anche in altri luoghi. E da questo punto di vista, ad esempio, proviamo a vedere nel concreto cosa fa una PMC poi una volta che arriva sul campo. In questo momento la Wagner in Africa qual è il suo ruolo? Qual è, diciamo, gli interessi che sta portando avanti per la Russia?
Diciamo che lo scopo principale è quello un po' di o riempire dei vuoti politici che ci sono in questi paesi, o di sostituirsi a quelle che sono le vecchie presenze ex coloniali in Africa. Insomma, basta vedere che cosa è successo nel Niger, che era un po' uno degli ultimi paesi africani filo occidentale dove la Francia ancora era molto presente, e queste società cominciano un'attività di assistenza, di finanziamenti, in modo da poter, ecco, quello che dicevo prima, in piccoli paesi un nucleo così determinato e deciso può cominciare ad avere una certa influenza. Nel Niger, dopo qualche anno di presenza di Wagner, abbiamo visto che nelle manifestazioni di piazza c'erano dei manifesti che dicevano abbasso la Francia, viva la Russia, che è un po' una novità comunque in Africa, pensare che i francesi sono dovuti andare via dal Niger mentre sono arrivati i russi, però non ufficialmente, tutto questo avviene in maniera così piuttosto opaca, ma tutti sanno che la Wagner fa gli interessi del governo russo e non di altri.
Tra l'altro qui intervengo perché appunto prima stavo citando anche un esempio di quelli che sono altri gruppi antagonisti, solo che purtroppo, insomma, secondo anche dei punti di vista di una persona o di un paese, non hanno avuto la stessa fortuna. Tra l'altro nel video che sto mandando, che non è assolutamente un modo per far propaganda, è semplicemente un video che trovate facilmente su X, avrete visto anche la presenza di medici di altri settori della logistica. C'era anche tempo fa un articolo che era presente su Novaya Gazeta, se non sbaglio, vado a memoria, dove appunto si parlava anche del reclutamento di donne, perché in realtà c'è la presenza anche di donne mercenarie nella Wagner, che solitamente si occupano di ruoli come ad esempio appunto il medico. Qui mi correggerà ambasciatore se sbaglio, no? Però appunto c'è tutta una struttura all'interno delle PMC e oltre i servizi, come detto. E invece un'altra PMC che però non ha avuto la stessa fortuna, se non altro economica, è stata senza dubbio quella che veniva chiamata in causa, in particolar modo anche dai giornali occidentali, a dover fare un po' da controaltare. Mi sto riferendo alla Mozart, tanto è vero che qui c'ho un articolo del Corriere della Sera che dice apertamente: chiude la Brigata Mozart, il gruppo che raccoglieva i volontari internazionali in Ucraina. Qui appunto c'è stata una chiusura di quello che ovviamente lo sentirete già dall'orecchio, Mozart Wagner, no? Penso che non serve essere degli esperti di musica per capire dove si andava a parare, e appunto ha chiuso proprio per mancanza di fondi. Quindi non so se voleva aggiungere qualcosa, ambasciatore, in merito
sì,
a questo.
Mozart. Effettivamente l'esperimento Mozart è durato un anno, ci sono stati problemi finanziari, problemi anche tra gli stessi fondatori, che erano due ufficiali americani in pensione, che non sono stati più d'accordo su come gestire un po' tutta la società. Probabilmente c'è stato anche un problema politico, nel senso che finiti i fondi privati si poteva pensare che sarebbero arrivati dei fondi pubblici americani, il che però avrebbe un po' cambiato le carte in tavola, per cui da quello che si sa, da quello che si è letto, questo finanziamento diretto degli Stati Uniti non è arrivato proprio per questo motivo. E poi non so nemmeno se erano due entità paragonabili, perché Mozart in realtà non svolgeva attività combattentistiche, insomma era più per assistenza, addestramento, e distribuzione di aiuti, d'altra parte
a corollario, diciamo, di poi, anche per evitare, immagino, incidenti, perché chiaramente nel momento in cui ci dovesse essere un incidente e si va a risalire al paese, non si sa mai che appunto non ci possano essere delle ripercussioni serie, visto che in questo momento sappiamo benissimo di essere molto spesso sul filo del rasoio. Adesso c'erano le dichiarazioni di Macron che sono in fase di studio, adesso sto divagando un po', ma anche per dare il quadro, sono in fase di studio, lei saprà, perché insomma è diplomatico e ambasciatore, penso saprà anche i trucchi del mestiere da questo punto di vista, del detto non detto, anche se qui c'è più tanto di detto che non detto.
C'è molto di detto.
Diciamo che in molti hanno appunto paventato il fatto che Macron comunque in questo momento non ha più tanto da perdere e di conseguenza si può lasciare un po' di manica larga. Poi non voglio entrare nel merito, ci saranno altre occasioni per parlare di questo. Detto ciò, io siamo in chiusura, prendo ancora faccio una piccola pausa, dopodiché le faccio ancora una domanda proprio sul suo libro, perché avrei una curiosità da chiederle. Quindi una piccola pausa, così anche i nostri spettatori hanno modo di mettere un like e condividere il video, che aiuta il canale. Allora, eccoci qui. Dunque, guardavamo appunto assieme prima la locandina del suo libro, appunto Mercenari, il mestiere della guerra, dall'antica Grecia al gruppo Wagner. Chiaramente, dall'antica Grecia al gruppo Wagner, di acque e di aerei che cadono ne sono passati. Però le chiederei una cosa. Lei, in particolare, di quale periodo storico si è appassionato andando a raccontare questa storia che va comunque a essere trasversale, che parte comunque, presumo, dagli Opliti o comunque dalla componente mercenaria greca? Quali sono stati i gruppi mercenari che le hanno portato via più tempo e che l'hanno appassionata di più?
Guarda, ci sono stati due stagioni, due periodi d'oro dei mercenari che mi hanno affascinato. Beh, quello dei condottieri italiani del Rinascimento, perché erano figure molto particolari, erano dei mercenari che si trasformavano in cavalieri e poi da cavalieri diventavano condottieri e poi da condottieri diventavano anche sovrani, per cui erano loro sì che erano mercenari che diventavano signori di qualche ducato, come il famoso Francesco Sforza, che era un figlio d'arte, il padre era un mercenario, lui è un mercenario, ma poi finì come duca di Milano e iniziò la sua dinastia dopo quella dei Visconti, che avevano regnato su Milano per due secoli. Quindi erano tutte figure affascinanti, questi condottieri rinascimentali. E poi l'altra stagione, diciamo, di grande interesse, anche se lì naturalmente ci sono giudizi storici alquanto negativi, però è da lì che sono venute fuori le figure più mitiche dei mercenari. Mi riferisco al periodo della decolonizzazione, appunto ai terribili, come dicevamo prima, perché ci fu un'affluenza, soprattutto in Africa, di mercenari. Ma bisogna tener conto che non erano tutti motivati solo dalla mercede, solo dai soldi, che andavano a combattere, a uccidere chiunque pur di guadagnare soldi. Molti mercenari erano spinti anche non solo dallo spirito di avventura, che un po' c'è sempre presente in chi pensa di arruolarsi nelle file mercenarie, ma erano, a rifletterci, tutti legati da un certo spirito di difesa di un mondo che stava scomparendo, insomma, di una certa idea dell'Occidente, dell'Europa, e infatti quasi tutti i mercenari furono impegnati in combattimenti contro i movimenti guerriglieri, guerriglie di sinistra, insomma, oppure per la difesa di chi voleva staccarsi da stati ex colonie diventati indipendenti, ma gestiti oramai da personaggi di comunisti di sinistra. Mi riferisco in particolare alla stagione del Katanga, che si staccò dal Congo e i mercenari diedero un contributo importante a questa lotta, e il Katanga era appoggiato dai paesi occidentali, oppure il Biafra dalla Nigeria, e fu quella la stagione di nomi abbastanza leggendari. Non so se lei conosce, ha letto il libro, ha visto che ho riportato un po' le biografie, per esempio di Bob Denard, che è stato il mercenario tipico di quell'epoca, un francese che anche lui volle farsi re, perché divenne un po' il sovrano delle isole Seychelles, perché partecipò ad un colpo di Stato, poi si installò in queste isole e divenne, no scusi, delle isole Comore, no? Confondevo con un suo collega, era le isole Comore, e si convertì anche all'islamismo e divenne in pratica per qualche tempo padrone di queste isole, e poi naturalmente la Francia reagì perché non lo poteva consentire, mentre mi sono confuso perché c'era un altro personaggio mitico, era Mike O'Hare, un britannico, e lui invece fece un colpo di Stato nelle isole Seychelles, quindi avevano di questi personaggi avventurosi, come lo erano stati in precedenza, nell'Ottocento. Anche qui ci sono delle figure mitiche, ma le ricordo in due parole, per esempio il mercenario Brooke, James Brooke, che ispirò Rudyard Kipling per il suo romanzo E l'uomo che volle diventare re, perché Brooke divenne effettivamente re di un piccolo stato del Borneo e formò una dinastia, la dinastia dei Brooke. Quindi anche tra i mercenari ci sono personaggi alquanto interessanti da approfondire, non sono tutti dei bruti che agiscono e uccidono secondo le convenienze economiche del momento.
Ma sì, questa cosa l'avevo notata, anche se ovviamente sono una cosa completamente diversa, mi riferisco alla religione straniera, dove ho avuto anche occasione di conoscere ad esempio Danilo Pagliaro, che ho avuto qui sia ospite a Trieste che anche ospite per il suo libro, e appunto anche parlando con lui mi sono fatto completamente una nuova visione del legionario straniero, che ribadisco è completamente diverso dal
mercenario.
Esatto, però è interessante vedere poi come anche il soldato che magari va a fare un determinato ruolo per un paese poi si lega molto di più a quel paese che a volte lo stesso soldato che invece serve sotto il proprio paese, sotto la propria nazione. Bene, ambasciatore, ci eravamo messi d'accordo appunto per circa 40 minuti, perché so che ha un impegno, quindi io le lascerò andare, però prima appunto ringrazio innanzitutto il pubblico, mi scuserete per le domande, ma appunto avevamo un po' i tempi stretti. Prendo solamente due domande velocissime, ambasciatore. Allora, una scrive, domanda, ma in Sahel la Francia ha utilizzato mercenari o esercito? E nel mentre che pensa a questa risposta le sottopongo anche la seconda, così magari ha modo eventualmente di vedere quale preferisce rispondere. E la Guardia Variaga, il gruppo di mercenari più longevo della storia? Non so se vuole dare una risposta a uno dei due.
La prima domanda, la Francia non ha utilizzato come dicevo, bisogna distinguere, ha utilizzato la legione straniera, che è il corpo più indicato per questo tipo di operazione, ma la legione straniera appunto non ha niente a che vedere con i mercenari, perché la legione straniera è oggi a tutti gli effetti un corpo, sono delle forze speciali addestratissime, forse tra le più addestrate dell'esercito francese, che diciamo mantiene un contatto istituzionale, perché i veri legionari sono i non graduati, gli stranieri che si arruolano nella legione sono loro, ma tutti gli ufficiali e il comandante della legione sono sempre francesi, cioè vengono prestati dall'esercito per comandare, per gestire per qualche tempo la legione straniera. Quindi quando si tratta di interventi complicati, interventi rapidi o soprattutto in Africa, in genere prima va la legione straniera e poi eventualmente arrivano gli altri.
tra l'altro casualità, ho così trovato un libro con scritto Domenico Vecchioni. Casualità, no? Le cose così. No, a parte gli scherzi, se avete piacere, ha una trentina di libri all'attivo l'ambasciatore, quindi penso che avete modo di approfondire per ogni periodo storico, ma in particolar modo oggi vi volevamo segnalare questo bel libro di Domenico, Mercenari, il mestiere della guerra dall'antica Grecia al gruppo Wagner. Lo trovate in descrizione per l'acquisto e per riuscire, ovviamente. Oggi vi abbiamo solamente ingolositi, tra l'altro appunto ringrazio sia Domenico che la sua redazione per avermi contattato qualche settimana fa. Detto questo, ancora un saluto all'ambasciatore, ringrazio voi e noi ci vediamo presto qui su Gens Italia. Ambasciatore.
Grazie a voi di questa opportunità di parlare del mio libro, mi ha fatto molto piacere stare con voi e quindi magari chissà, una prossima volta.
Sicuramente. Buona serata a tutti e mi raccomando, come sempre, un like, una condivisione è gratis e aiuta tantissimo il nostro progetto di divulgazione. Ciao a tutti.